Oggi parliamo di...
Saluto da Raffaella Coghe, secondo appuntamento con la rubrica di psicologia. Come anticipato la settimana scorsa, oggi parleremo della storia di Sandra, una bambina che rimane orfana di padre. Alla madre il compito di spiegare cos'è la morte e cos'è accaduto a suo padre. Sandra sta giocando con le sue bambole e all'improvviso il telefono squilla. La madre in lacrime chiude il telefono e, rivolgendosi a Sandra, le dice che il padre non tornerà a casa perché è partito per lavoro e per lungo tempo. Non è consigliabile usare questo tipo di spiegazioni perché il rischio è quello di instaurare un'attesa senza fine, provocando nella piccola la convinzione che prima o poi il padre tornerà. La madre di Sandra poi decide di portare la piccola dagli zii perché possa stare alcuni giorni lontano da casa. Anche allontanare i piccoli da casa non è consigliabile perché si rischia di fargli vivere la situazione come qualcosa di finto, come qualcosa che è destinata prima o poi a scomparire. Il rischio inoltre è quello di creare nella bambina la convinzione di essere stata allontanata perché colpevole di ciò che è accaduto e sviluppare quindi un senso di colpa. Il bambino piccolo infatti possiede un pensiero di tipo egocentrico ed è probabile che possa convincersi che è colpa sua quello che è accaduto. I bambini percepiscono immediatamente i cambiamenti della vita familiare, le espressioni dal volto, i parenti che piangono all'improvviso, sono solo delle conferme che qualcosa è accaduto. Mentire quindi non serve a nulla. È necessario invece trovare dei modi semplici e veritieri per spiegare cosa è avvenuto. Spiegazioni semplici ma reali. Sandra infatti insiste e chiede in continuazione quando il padre tornerà dal lavoro. Se per il suo compleanno ci sarà, tutte domande che suscitano delle reazioni particolari nella madre, che piange. Questo non fa altro che creare dei turbamenti nella piccola, che anzi si sente in colpa per aver fatto piangere la madre. Cercate quindi di spiegare il motivo del vostro cambiamento d'umore, così da non procurare ansie e preoccupazioni eccessive. La difficoltà in realtà non è spiegare la morte ad un bambino, la difficoltà è affrontare questo argomento perché noi adulti non siamo capaci di interiorizzare il senso, non si riesce a dare un particolare significato ad un evento così drammatico. La reazione poi al lutto è così personale che ognuno l'affronta in maniera differente a seconda dell'esperienza, del carattere. Se quindi già per l'adulto è emotivamente difficile affrontare questa situazione, egli tenderà a trovarsi in difficoltà quando dovrà parlarne ad un altro, convinto che omettere o nascondere le cose possano evitare un maggior dolore al piccolo. Oppure si pensa che essere piccoli significhi non comprendere. Quando muore qualcuno, i sentimenti che si provano variano dalla sofferenza alla rabbia, al senso di impotenza e alla solitudine. Per un adulto gestire queste emozioni è già complicato. Immaginate un po' quanto possa essere difficile per un bambino se non gli vengono fornite delle risposte adeguate. Ecco perché molti bambini poi manifestano aggressività in seguito al lutto di una persona cara. Proprio perché i bambini vivono in maniera più intensa ciò che accade e avranno la tendenza ad autocolpevolizzarsi se non riusciranno a dare risposta e dare un nome a ciò che gli sta succedendo. Spiegate invece al bambino con parole semplici ciò che è successo. Date un nome alle emozioni. Capirà che non si è soli nella sofferenza. Capirà che si possono condividere le emozioni e che ci sarà qualcuno che lo ascolterà e che capirà il suo stato d'animo. Proprio a proposito di stato d'animo, ascoltiamo un brano che parla di nostalgia legata alla perdita di una persona cara. Tracce di te di Renga. Buon ascolto.
È come bicchiere tra le dita. Gente sconosciuta intorno a noi, venderei a pezzi la mia vita per essere un minuto come vuoi, ma guardami, non sono l'uomo che credevi tu, povera madre, sì. Lo so, il tempo passa e non ce la fai più ad aspettare. Qui non c'è mai nessuno che mi parli di te. Io mi perdo nel fumo di un te ho sempre quel ricordo, seduta mi accarezzi il volto e poi resti lì con quel sorriso sordo di chissà che ha finito i giorni suoi. Quando anch'io avrò qualcosa forse smetterò di farmi male. Ora no, starò seduto dentro a questo bar ad aspettare. Qui non c'è mai nessuno che mi parli di te. Io mi perdo nel fumo di mille parole per fingere che cerco ancora qualcosa nel silenzio che c'è. Lungo questo cammino io trovo di nuovo le tracce di te.
Ascoltato la canzone di Renga, anche Renga attraverso questo testo tenta di esorcizzare la paura della morte. Ciò che il bambino è in grado di capire dalla morte dipende dalla sua età, dalle caratteristiche personali e dalla relazione che aveva con la persona che è morta. Se ad esempio i bambini sono molto piccoli e quindi non comprendono ciò che sta accadendo, hanno bisogno di coccole, abbracci e rassicurazioni. I bambini invece che hanno un'età tra i 3 e i 5 anni pensano che la persona tornerà. Questo proprio perché anche ciò che guardano in TV ripropone la vita del personaggio che muore per pochi secondi e che poi ricompare per magia. La morte però di una persona cara fa capire loro che questa realtà non corrisponde alle aspettative finora create. I bambini più grandi, quelli di 7-8 anni, hanno un'idea più realistica della morte. Bisogna quindi aiutarli a dare un nome alle proprie emozioni. Verso gli 11 anni comprendono la morte in termini degli adulti. Potrebbero aver paura di perdere altre persone a lui care, quindi se è morta la madre hanno proprio paura che possa accadere qualcosa simile al padre o alla madre. Dovrebbero essere incoraggiati ad esprimere liberamente le proprie emozioni anche con il pianto. Solo in questo modo si possono aiutare a crescere come adulti consapevoli che sanno dare un nome alle proprie emozioni. Soffrire significa interiorizzare un evento drammatico, ma avere anche la capacità di andare avanti, riprendere con la quotidianità e con le attività che si sono sempre svolte prima dell'evento luttuoso. Ciò dà al bambino il senso di continuità della vita. Se infatti respireranno un'atmosfera tragica che non ispira continuità di vita, il bambino ne verrà negativamente influenzato. Un altro dubbio ricorrente è se far partecipare o meno i bambini al funerale. Partecipare al funerale significa rendere il bambino partecipe della realtà. Essere presente al funerale significa far capire cosa sta succedendo. Non bisogna mai forzare però che sia presente se il bambino manifesta un rifiuto. Partecipare in prima persona farà sentire i bambini parte importante della famiglia e sarà anche importante lasciar libero il piccolo di esprimere la propria perdita con i mezzi che preferisce, magari con un disegno o con una lettera che il bambino potrebbe spontaneamente fare per salutare la persona cara. Durante il funerale sarebbe opportuno che rimanesse accanto al genitore o comunque una persona cara. Suggerisco inoltre, se il bambino dovesse partecipare al rito della sepoltura, che vengano evitate frasi che negano l'evidenza. Cioè, se il bambino ha appena visto che la persona cara è stata sepolta sottoterra, frasi del tipo è andato in cielo o in paradiso. Concetti infatti troppo astratti per una mente così piccola. Oppure frasi come papà è andato in paradiso oppure papà è andato in cielo. Sono entrambi espressioni difficili da capire per un bambino che ha appena visto comunque una persona essere seppellita sottoterra. Oppure il papà è partito per un lungo viaggio e starà via per molto tempo. È un'evidente comunicazione falsa e per il bambino implica che il papà prima o poi tornerà. Altre frasi tipiche: tuo padre si è addormentato in un lungo sonno, è un'affermazione che potrebbe portare il bambino poi a sviluppare problemi di sonno e quindi ad andare a dormire la notte. Il papà è morto perché era malato. Può portare il bambino ad avere idee erronee sull'ammalarsi e a preoccuparsi eccessivamente quando lui o altri stanno poco bene, anche per semplici malesseri. È meglio dire che il papà non è morto perché era malato, ma perché alcune parti del suo corpo non funzionavano più bene e quindi il suo cuore ha smesso di battere. Altre frasi: il papà è andato all'ospedale ed è morto. È un'espressione che può provocare ansia per gli ospedali e l'idea che se qualcuno ci va, poi muore. I tentativi poi di responsabilizzare eccessivamente i bambini con frasi del tipo «sei l'uomo di casa adesso» investe il bambino di un'eccessiva e inappropriata responsabilità. Così come sarebbe meglio evitare di creare false allusioni circa il ruolo di Dio. Per esempio, la volontà di Dio ha voluto che papà salisse in cielo. Crea nel bambino un'immagine e un'idea confusa su Dio. È meglio dire al bambino che il papà è morto perché il suo corpo, come ho già detto prima, ha smesso di funzionare, piuttosto che dirgli che è morto perché Dio l'ha voluto con sé in cielo. Dire al bambino papà era talmente meraviglioso che Dio l'ha voluto con sé in paradiso non stimolerà il desiderio di comportarsi bene, ma favorirà in lui l'immagine di un Dio che strappa le persone speciali dalla vita di un bambino. Permettete ai vostri bambini di esprimere liberamente le loro emozioni e parlate loro in maniera onesta e sincera. Rassicurateli con il vostro affetto e supporto e condividete con loro il dolore. E questo è il modo migliore per aiutarli a gestire i momenti di sofferenza. Lo spazio dedicato alla psicologia termina qua. Su Facebook è attiva la mia pagina personale Psicologa Koge. Alcuni mi hanno già inviato dei suggerimenti e posto domande su argomenti che vorrebbero fossero trattati nella mia rubrica. Ecco, vi invito a proseguire con le vostre richieste. Vi lascio ora sulle frequenze di Radio Claritana con un aforisma di Bukowski. Nella morte non c'è niente di triste, non più di quanto ce ne sia nello sbocciare di un fiore. La cosa terribile non è la morte, ma le vite che la gente vive o non vive fino alla morte. Bene, per oggi è tutto. Raffaella Koge vi saluta. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Claritana.